Con l'inno dello Stato della Città del Vaticano, abbiamo ascoltato prima l'inno della Repubblica Italiana. Iniziamo, amici ascoltatori, un ciclo di due trasmissioni dedicate al rapporto tra Stato e Chiesa, in particolare al rapporto tra i presidenti della Repubblica Italiana e i papi. Lo facciamo in preparazione e attesa della visita di Papa Francesco al Quirinale, al presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, previsto il 14 novembre prossimo. Il saluto vi arriva in diretta dagli studi della Radio Vaticana, dal canale italiano a Roma, da Luca Collodi. Grazie a Mario Scatton per la parte tecnica. Ci accompagna in questo percorso storico la dottoressa Paola Carucci, qui in studio, sovrintendente dell'archivio storico del Quirinale. Sovrintendente Carucci, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Che cosa è l'archivio del Quirinale?
Ma l'archivio storico della Presidenza della Repubblica è stato istituito dal presidente Scalfaro nel 1996, nel 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, e conserva la documentazione del segretariato generale della Presidenza della Repubblica a partire da De Nicola, quindi le carte degli uffici, dei consiglieri che collaborano strettamente con il presidente per tutte le attività previste dalla Costituzione, e tutta l'attività dei servizi che, dal cerimoniale alla gestione del patrimonio, al personale, alla gestione burocratica, forniscono la struttura logistica all'attività presidenziale. Abbiamo anche una parte limitata della Real Casa, in quanto la parte più cospicua dell'archivio della Real Casa negli anni 60 fu versata all'archivio centrale dello Stato.
Il nostro vuole essere un programma antologico, un programma che ripercorre storicamente questo rapporto tra presidenti della Repubblica e papi, ma, come lei ha accennato, fu Pio XII a recarsi il 28 dicembre del 1939 al Quirinale per ricambiare la visita ai sovrani d'Italia del dicembre del 39. Si parla di re Vittorio Emanuele III e della regina Elena, quindi già durante il Regno d'Italia c'era un rapporto tra il Regno e la Santa Sede.
Beh, i rapporti non erano molto semplici ed erano gestiti soprattutto da, per esempio, dal cappellano militare della Presidenza della Repubblica e da altre autorità religiose della Santa Sede. In effetti, dal 1870 la visita di Pio XII segna la prima volta in cui un papa rimette piede al Quirinale. Non è tanto una restituzione di visita, perché qui c'è una cosa un po' caratteristica. Sia per Pio XII che per le due successive visite di Giovanni XXIII e di Paolo VI, sembra che non si voglia dare alla visita di un papa al Quirinale il valore di restituzione della visita che il re prima, il presidente della Repubblica, hanno fatto al Vaticano, per non costituire un precedente con altri stati. E quindi queste tre visite sono legate a eventi particolari, per esempio la visita di Pio IX al decennale della celebrazione dei patti lateranensi, la visita di Giovanni XXIII al conferimento del premio internazionale della pace Balzan e la visita di Paolo VI al rientro dal viaggio in Terra Santa, viaggio peraltro che costituisce il primo viaggio all'estero di un papa.
A questo proposito, dottoressa Carucci, dal 28 dicembre del 39, quando Pio XII si reca al Quirinale dai sovrani italiani, fino all'11 maggio del 63, cioè quando Giovanni XXIII fa visita al Quirinale all'allora presidente Antonio Segni, passano 24 anni in cui un presidente e un papa non si incontrano al Quirinale.
Sì, però non è che non si incontrino. A parte il periodo della guerra, ovviamente segnato dalle vicende che tutti conosciamo, e dal momento anche di una certa tensione quando, dopo la fine della guerra, dopo la proclamazione della Repubblica, per Pio XII diventa fondamentale che lo Stato repubblicano recepisca in qualche modo i patti lateranensi, e quindi c'è una certa pressione, ma né il capo provvisorio dello Stato De Nicola né il presidente del Consiglio De Gasperi possono impegnarsi, perché ovviamente la questione verrà trattata dall'Assemblea l'Assemblea Costituente. E quindi lo stesso viaggio e le visite che De Nicola fa in Vaticano, una visita ufficiale il 31 luglio del 46, non è risolutiva sotto questo aspetto, perché il Capo dello Stato non può impegnarsi a titolo personale. Dopo l'approvazione dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, quindi con il recepimento dei patti lateranensi della Costituzione italiana, i rapporti diventano sostanzialmente, riprendono in buoni rapporti. Per esempio Einaudi fa una visita, l'unico viaggio all'estero di Einaudi è la visita al Vaticano. Lo stesso Gronchi, che fa una visita ufficiale con Pio XII e una seconda visita ufficiale con Giovanni XXIII, compie però una visita strettamente familiare, o anche riceve dal pontefice l'ordine di Cristo. Quindi ci sono rapporti che vanno al di là delle visite ufficiali, e direi che in questi rapporti è più frequente che siano i presidenti a recarsi a cerimonie che riguardano la Santa Sede che non il contrario. Tuttavia anche molti pontefici poi hanno degli incontri.
Dottoressa Carucci, entriamo ora nei temi principali che questi incontri trattano. Sicuramente nella seconda parte degli anni 60 il tema del Concilio Vaticano II è uno di quelli che viene affrontato. Noi ora andiamo, ed è una delle caratteristiche di questi nostri due appuntamenti, ad ascoltare, a ripercorrere l'incontro tra l'allora presidente della Repubblica Saragat e Paolo VI. Era il 21 marzo del 1966. Saragat riceve Paolo VI al Quirinale. Ascoltiamo.
L'onore che la santità vostra rende all'Italia con questa visita, per ricambiare la sollecitudine del popolo italiano e delle autorità italiane verso i padri conciliari, è un eloquente segno della paterna bontà con cui la santità vostra ha sempre seguito e segue la vita del nostro paese e conferma la perfetta armonia dei rapporti tra Stato e Chiesa. Non è certo per puro ossequio alle norme costituzionali relative ai rapporti tra i due istituti, ciascuno nel proprio ordine indipendente e sovrano, che le autorità italiane si sono adoperate per rendere agevole la presenza a Roma di tanti illustri ecclesiastici convenuti da tutte le parti del mondo nella città del Vaticano per partecipare al Concilio Ecumenico Vaticano II. Il popolo italiano e le autorità italiane non potevano essere insensibili a un evento che solennemente celebrava ed esaltava l'amore tra i popoli, l'eguaglianza delle razze, la tolleranza tra religioni diverse, l'avversione alla violenza. In verità, le norme della Costituzione sui rapporti tra Stato e Chiesa sono più che mai l'espressione giuridica dell'intima adesione del popolo italiano a una realtà spirituale fatta di consapevolezza per ciò che la Chiesa, nel corso di due millenni, ha rappresentato nella storia religiosa e civile dell'umanità, ma soprattutto di consapevolezza per ciò che la Chiesa rappresenta oggi in un mondo dominato da pericoli terribili e anelante alla promessa di pace del messaggio cristiano.
Quale apprezzamento che l'Italia ha avuto del Concilio come avvenimento fecondo per la causa della fratellanza e della pace, della libertà e della giustizia sociale, della formazione della moderna coscienza spirituale e civile. Quale l'intesa intercorrente di ideali e di sentimenti rivolti al bene della gente italiana sia vigente fra la Chiesa e lo Stato, sempre rispettosa, nella rispettosa autonomia e nell'assoluta indipendenza delle due parti, intesa, leale e felice. Siamo venuti a renderle visita, desiderosi di manifestarle la nostra riconoscenza per la cortesia, per il rispetto, per il servizio con cui le autorità italiane hanno accolto e circondato i padri conciliari. Quattro volte negli scorsi anni convenuti a Roma per la celebrazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. È stato il Concilio un avvenimento memorabile, singolare e ordinato. Non mai Concilio ecumenico nei 20 secoli della storia della Chiesa può dirsi eguale per numero di intervenuti e per regolarità e intensità di lavori. A comune soddisfazione dobbiamo notare che mai alcun incidente, né interno né esterno, ha turbato lo svolgimento delle grandi assise. E per quanto riguarda le prestazioni da parte italiana, volentieri riconosciamo il perfetto funzionamento dei trasporti, dei servizi d'ordine, della libera circolazione, delle sollecite informazioni trasmesse dalla radio e dalla televisione. E ancor più siamo grati del clima di riverenza e di simpatia che il popolo italiano ha saputo formare intorno al Concilio.
Abbiamo ripercorso con la voce di Paolo VI e il saluto del presidente Saragat l'incontro al Quirinale del 21 marzo 1966. Il tema era quello del Concilio. Qui, dottoressa Carucci, la chiamo in causa per un aspetto forse un po' di colore, ma importante se rapportato ai nostri giorni. Paolo VI loda l'Italia per il perfetto funzionamento dei trasporti, del servizio d'ordine, dell'informazione radiotelevisiva. Era il marzo del 1966. Un'altra Italia.
Sì, penso di sì. Peraltro i motivi di gratitudine del Papa nei confronti del Presidente della Repubblica erano anche dovuti al fatto che Segni all'inizio dei lavori del Concilio invitò i padri conciliari al Quirinale e a titolo personale chiese di partecipare all'inaugurazione del Concilio Vaticano. A chiusura dei lavori Saragat invita i padri conciliari. Certo, pensare al traffico di quegli anni e al traffico attuale di Roma fa un po' sorridere.
Temi, dicevamo, all'attenzione dei rapporti tra i presidenti della Repubblica e il Papa. Abbiamo visto quello del concilio tra Saragat e Paolo VI nel marzo del 66 al Quirinale, ma non possiamo non affrontare il tema del concordato. Noi ripercorriamo questo tema facendovi ascoltare l'incontro del presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, che riceve il 18 gennaio del 1986 al Quirinale Giovanni Paolo II. Ascoltiamo anche questo inserto con le due voci di Cossiga e di Giovanni Paolo II.
È la seconda volta che Vostra Santità varca la soglia del Quirinale. Due anni or sono, essendo presidente il presidente Pertini che qui è con noi, scegliendo la data della celebrazione della festa nazionale italiana, ella intese attribuire alla sua visita un particolare e profondo significato, manifestando una sollecitudine di cui siamo ancora grati a lei, che è capo della Chiesa Cattolica e primate d'Italia in quanto Vescovo di Roma, città così riproposta come segno e sede di concordia, comprensione e colloquio fra due soggetti, entrambi indipendenti e sovrani, giunti ad una importante maturità di reciproci rapporti giuridici e civili nel segno del rispetto e della libertà. Roma è stata per appunto testimone nel corso dei secoli dell'instaurarsi dei due ordini in cui si riassumono da un lato la vocazione comunitaria, civile e culturale dell'uomo e dall'altro la sua insopprimibile aspirazione alla spiritualità. La storia dei rapporti e della distinzione fra questi due ordini fu nei paesi dell'Occidente lunga e travagliata. Come profondo e travagliato fu per riflesso il dissidio che turbò tante coscienze parimenti oneste ed elette alla ricerca di un equilibrio interiore di fedeltà e di appartenenza o comunque di riconoscimenti del rispetto e che la temperie storica tendeva invece spesso a rendere conflittuale o quantomeno drammaticamente problematico. L'evoluzione dei tempi consentì progressivamente di definire nelle nazioni dell'Occidente percorse dal messaggio cristiano attraverso l'impegno e anche al sacrificio di molti, i rispettivi ambiti delle due autorità, di avviarne gradualmente i rapporti verso orizzonti di collaborazione, di sanare le lacerazioni delle coscienze. Nulla certo è mai definitivamente acquisito nella vicenda dei popoli e nei rapporti fra i soggetti internazionali, soprattutto se non c'è il continuo concorso delle volontà nel trovare risposte sempre adeguate alle mutevoli istanze che l'incessante svolgersi delle realtà civili, culturali e sociali produce ed alimenta. Ma ritengo che la reciproca fiducia e la vicendevole cooperazione che hanno favorito la conclusione degli accordi fra lo Stato italiano e la Santa Sede rappresentino un momento alto ed esemplare dei rapporti fra due ordini indipendenti e sovrani e trovando un eco di piena adesione nella coscienza del popolo italiano, sono certo che quella fiducia e quella cooperazione costituiscano non solo motivo di intimo rallegramento e di fervido auspicio, ma anche momento di attenzione da parte di altre nazioni che nell'armonia raggiunta fra le istituzioni e soprattutto nella concordia realizzata negli spiriti non hanno certo mancato di cogliere un modello di misura di reciproco rispetto, di autentica civiltà dell'uomo.
Eppure sempre viva nel mio animo la memoria di quando il 2 giugno 1984 fui ricevuto dal suo predecessore, il senatore Sandro Pertini. La frequenza di questi incontri negli ultimi anni è certo dovuta alla coincidenza di particolari circostanze. Tuttavia, non ci si può sottrarre ad una domanda in ordine al loro significato. Si tratta di un interrogativo che ha aspetti generali ed assume rilievo ogni volta che i rappresentanti della Chiesa si incontrano con quelli di uno Stato. Nel caso dell'Italia, esso presenta caratteristiche singolari e specifiche. A motivo di una vicinanza che insieme geografica e storica, oggettiva e personale, quando il primo magistrato della Repubblica Italiana ed il pastore universale della Chiesa si trovano l'uno di fronte all'altro, immediatamente emergono quelle ragioni di distinzione e di legittima autonomia nelle rispettive funzioni, di mutuo rispetto e di leale collaborazione che costituirono il principio ispiratore dei patti lateranensi e che hanno trovato conferma nell'accordo del 18 febbraio 1984. Questo, apportando al concordato le modificazioni suggerite dalle mutate situazioni storiche e culturali, ha inteso favorire il pacifico e fruttuoso esercizio delle due potestà che riguardano persone che sono allo stesso tempo membri della Chiesa e cittadini dello Stato. A tale proposito, come è noto, il Concilio Vaticano II afferma la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane, in maniera tanto più efficace quanto meglio coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. È consolante constatare come i numerosi pellegrini e visitatori che si recano nell'urbe per celebrare la loro fede cattolica trovino qui un ambiente che si distingue per cordialità, semplicità, generosità. È un tipico spirito di ospitalità che è proprio dell'animo del popolo italiano e tradizionalmente ne caratterizza il costume. Mi piace in questa sede darne ancora una volta formale riconoscimento.
Era il 18 gennaio del 1986, abbiamo ascoltato Giovanni Paolo II al Quirinale, che rispondeva al saluto del presidente, l'allora presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Due temi, dottoressa Carucci: l'indipendenza tra Stato e Chiesa, ma anche una profonda collaborazione nell'interesse dell'uomo e della società civile italiana. Questo è un tema molto ricorrente nella storia del rapporto tra Stato e Chiesa. E poi il ruolo del Papa come Vescovo di Roma. Qui il presidente Cossiga sembra avere quasi una illuminazione, toccare un tema che oggi nel pontificato di Papa Francesco è di grande attenzione. Ma con lei vorrei chiudere questa prima puntata sul rapporto tra i papi e i presidenti della Repubblica con la figura di Sandro Pertini, perché sia Cossiga sia Giovanni Paolo II in questo 18 gennaio dell'86 al Quirinale lo ricordano. Un rapporto ufficiale ma soprattutto non ufficiale, molto umano, molto libero, un rapporto tra papi e presidenti della Repubblica che spesso sfugge al protocollo, alla parte più ufficiale.
Ma intanto sia Giovanni XXIII che Giovanni Paolo II si qualificano sempre come vescovi di Roma, e questo indubbiamente è qualcosa che colpisce positivamente il popolo romano e ovviamente l'Italia. E naturalmente nei discorsi tra Cossiga e Giovanni Paolo II è una sorta di compendio di cosa ha rappresentato la revisione del concordato, che però viene da lontano. È Paolo VI che per primo ne parla al presidente Leone dell'esigenza di rivedere il concordato nelle mutate condizioni della società. E il presidente Pertini avrà la sensibilità di fare la prima visita in Vaticano nell'84, perché aspetta che venga firmata la revisione del concordato, cosa che il Papa apprezza particolarmente. Per il presidente Pertini era fondamentale che alla base dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa ci fosse da un lato la libera elezione dell'Assemblea Costituente, che aveva incluso i patti lateranensi e quindi resi perpetui anche nella Repubblica, e il Concilio Vaticano II. Fondamentale nei buoni rapporti tra lo Stato e la Chiesa è proprio l'insieme dei valori che sono stati proclamati nel Concilio Vaticano II, che portano a quegli elementi di coincidenza di interesse nella libertà della sfera della Chiesa, nella libertà della sfera dello Stato.
Un'ultima riflessione sul rapporto tra Pertini e Giovanni Paolo II.
Il rapporto è particolarissimo, nasce in maniera particolarissima da un invito a colazione che il Papa rivolge a Pertini, prima volta che un Papa inviti a colazione un Presidente della Repubblica, e che porta a un colloquio di oltre 2 ore e che doveva avvenire all'insaputa di tutti. Il presidente dice al suo segretario generale Maccanico di non parlarne con nessuno, mentre Maccanico ne parla con il presidente del Consiglio, facendo presente però questa esigenza di riservatezza. Poco dopo telefona l'ambasciatore italiano in Vaticano e dice: ma qui c'è Pertini, che cosa è successo? Maccanico risponde: io ho avvertito il presidente del Consiglio. Si voleva il silenzio assoluto. Da questo primo incontro altri ne seguiranno a livello personale, per non parlare della sollecitudine di Pertini quando vi è l'attentato del Papa, che rimane praticamente tutta la notte in ospedale. Fra l'altro io ho avuto l'opportunità di intervistare il segretario generale Maccanico e gli ho fatto una domanda proprio su questo, e lui ha confermato che era un incontro di due personalità forti, difficili, ciascuna ferma nei propri convincimenti ideali, ma che si trovavano su una identità di impegno nella difesa della dignità umana, dei diritti dei più deboli, della pace, probabilmente su questi elementi, ma anche forse sulle, se si considerano la vita alle spalle di ciascuno dei due, può capirsi perché queste due forti personalità si siano incontrate.
Grazie alla dottoressa Paola Carucci, sovrintendente dell'archivio storico del Quirinale. Noi ci fermiamo qui con questa prima puntata. Ci ritroveremo martedì 12 novembre sempre alle 13.10 e alle 16.35 per concludere questo percorso tra Stato e Chiesa attraverso il rapporto tra i presidenti della Repubblica e i papi. Da Luca Collodi è tutto. Io ringrazio Mario Scattone per la parte tecnica. La linea torna alla rete.